Astronautcast. Astronauticast, stagione 11, episodio 25, l'episodio più contemporaneo, a parte le dirette dei lanci vari che abbiamo fatto, perché questa sera parleremo di Tiangong 1. Quindi per chi ci sta ascoltando in diretta, orecchie dritte, per chi ci ascolta in differita, magari a pochi giorni di distanza da oggi, 29 di marzo, ascoltateci prima che sia troppo tardi. E vi auguriamo un buon ascolto. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios in trasferta pasquale. Questo spiega un po' le difficoltà tecniche di questa sera in parte, ma non sono da solo fortunatamente, perché se dovessi basarmi sulle mie conoscenze di Tiangong staremmo freschi. Con me c'è la squadra più comune, sono fuori dal comune, ma sono quelli che di solito sono in diretta, a partire da Verona, Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona, buon ascolto di puntata.
E poi da Modena troviamo Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, ben ritrovati anche questa sera per questo nuovo episodio di Astronauticast.
A fare un po' la voce della ragione da Milano c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Siamo pronti per parlare del tormentone spaziale di questi giorni e aspettiamo le vostre domande. Potete farcele menzionando il nostro nome utente Astronauticast su Twitter, oppure sul player della diretta su YouTube, usare la chat per farci le domande sul nostro canale Astronautiche e sul player video della diretta.
Come dicevamo, questa sera non ci saranno tantissime news, cercheremo un attimo di rispondere a alcune delle domande che si sono affollate sui media tradizionali e non solo, anche sulle pagine social di Astronauticast su Facebook e Twitter, e comunque è l'argomento del momento, perché non parlarne? Non abbiamo finito però, c'è ancora Marco Zambianchi, il podcon che era lì a seguire la coda della sigla.
Stavo ancora riflettendo, Mike. Intanto ciao a tutti gli ascoltatori, ciao a voi compagni di merende. Abbiamo fatto due attacchi stasera, speriamo che sia l'unico glitch della puntata. Stavo riflettendo sulle tue parole che invitavano gli ascoltatori a seguirci prima che sia troppo tardi. Mi sembra un ottimo inizio per, diciamo,
per stemperare
per stemperare la tensione e dire no ragazzi, tranquilli, seguiteci prima che sia troppo tardi.
Beh, io la intendevo un po' come prima che il rientro sia già accaduto e quindi diventano praticamente i giornali di ieri con cui ci si incarta il pesce.
Ok.
Non so se si possono incartare anche i relitti spaziali arrivati a terra con quell'aroma di drazzina, ma vabbè.
Esatto.
Insomma, che cos'è l'argomento del momento? È proprio questo rientro della Tiangong 1, la stazione spaziale, la prima stazione spaziale della Cina, con qualche osservatore obietta il nome stazione spaziale, ma si tratta comunque di un oggetto abbastanza grosso, uno dei più grossi rientrati specialmente in maniera incontrollata come questo. E potete immaginare, se sentite il nostro podcast da sempre, se seguite le pagine di Astronaut News, siete in ogni modo abituati ad ascoltare e seguire le news spaziali, avete anche gli strumenti per capire cosa sta succedendo più o meno, ma sapete che non è sempre così per quanto riguarda i media tradizionali, i media generalisti, che ovviamente un po' per ignoranza, un po' per preciso calcolo, cercano un po' di ingigantire la faccenda. Quindi specialmente se vi trovate al di sotto del parallelo 43 gradi, avrete sentito praticamente qualsiasi previsione di morte e distruzione, specialmente in Italia, mi pare, no?
Sì, non è che i media tradizionali abbiano fatto un grande servizio di informazione. Non so neanche perché ci stupiamo più. Direi che la prima cosa che possiamo dire ai nostri ascoltatori è che dovunque abitiate sotto il parallelo 43, niente panico, assolutamente niente panico. Cercheremo questa sera di portarvi alcuni fatti. Naturalmente non possiamo escludere che un pezzo della Tiangong 1 in maniera assoluta non cada sul tetto di casa vostra, ma diciamo che è molto 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 improbabile. Parleremo anche di numeri e del perché dovremmo stare sempre con un po' di diciamo atteggiamento scettico di fronte agli allarmismi e ai titoloni dei giornali. I titolisti se ne fregano altamente delle cose normali, se no non attirano i vostri click. Proviamo a rivolgerci questa sera alle fonti ufficiali il più possibile, e mi sono preparato anche un paio di spunti per i più matematici tra i nostri ascoltatori, visto il prezzo poi anche tra i più ricchi tra i più benestanti, che vogliono andarsi a fare un calcolo di persona, capire come questi dati vengono ottenuti e vengono diffusi dalle agenzie spaziali come ESA, NASA e tutti quelli che si occupano attivamente di detriti spaziali.
È uno di quegli argomenti che, pur non essendo un rischio particolarmente grave, cattura l'attenzione del pubblico, e per questo, come dicevi tu, se ne parla molto più rispetto a quanto se ne potrebbe parlare di una missione cinese un po' sconosciuta. Come dicevi tu, abbiamo la possibilità di approfondire l'argomento agli ennesimi livelli con modelli matematici e quant'altro, ma facciamo un attimo il punto della situazione per chi magari era rimasto fuori dal mondo, che praticamente sarebbe un posto più sicuro in cui stare. Se non avete seguito gli ultimi giorni, si tratta appunto del rientro della Tiangong 1, la prima stazione spaziale cinese con... sta per raggiungere gli strati più alti dell'atmosfera e rallenterà definitivamente rientrando nell'atmosfera. È una cosa abbastanza naturale per tutti i satelliti che si trovano in un'orbita bassa. Originariamente l'orbita della stazione doveva essere tra i 300 e i 400 km di altitudine, ma per quanto rarefatta o quasi non esistente, l'atmosfera comunque continua a causare un progressivo rallentamento. Normalmente un satellite o una stazione spaziale in operativa compensa con manovre, con altre tecniche, questo decadimento dell'orbita. Quello che invece è successo alla Tiangong 1 è che dopo il lancio del 2011 e una breve fase operativa, la Cina ha perso il controllo di questa stazione per problemi tecnici non meglio specificati. Non mi pare che si sia parlato poi nei dettagli di cosa è successo. Comunque, non potendo compensare questo decadimento o accelerarlo con lo scopo di farla rientrare in maniera controllata sopra l'oceano, sopra zone non pericolose, ci si trova ad assistere a questa roulette russa dello spazio. Sto dando dei titoli tremendi da rotocalco, scusatemi, ma che porteranno la Tiangong 1 a rientrare in un punto non proprio scelto.
Mike, se sei d'accordo, riassumerei brevemente questa vita operativa della Tiangong, quindi facendo un necrologio della stazione spaziale. La Tiangong 1, la prima stazione spaziale cinese, è stata lanciata nel 2011. L'anno successivo, nel giugno del 2012, ha ospitato il suo primo equipaggio di 3 astronauti per un periodo di 2 settimane. Quindi nella missione Shenzhou 9 un equipaggio di 3 astronauti cinesi ha raggiunto questa stazione Tiangong 1 e ha passato circa 2 settimane. L'anno successivo, nel 2013, ha ospitato l'ultimo equipaggio umano nella missione Tiangong 10, altri 3 astronauti, e i responsabili del programma spaziale cinese hanno perso i contatti radio con la stazione spaziale intorno al 2016, quindi non sono in grado di ricevere segnali e telemetria dalla stazione e non sono in grado quindi di inviare comandi, per esempio per azionare i motori di bordo, ammesso che funzionino ancora. Quindi è per questo che il rientro sarà in gran parte incontrollato.
Sì, tra l'altro vedevo, Riccardo, se puoi tornare sull'immagine precedente, volevo far vedere a chi ci segue in diretta che prima Riccardo con il mouse anche ora sta indicando esattamente dove è posizionato questo parallelo 43. Quindi diciamo che attraversa quasi la città di Perugia, è immediatamente sotto la città di Perugia, quindi se abitate da Perugia in giù fino alla Sicilia compresa, per quanto riguarda il territorio italiano, poi la cosa si estende anche fino ai 43 gradi sud, cioè sotto l'equatore, potenzialmente siete in una zona di rientro della Tiangong 1. E c'è un dettaglio che mi premeva spiegare un pochino, perché ha dato corso a una serie di discussioni non solo tra noi appassionati su forum astronautico, ma anche tra alcuni particolari appassionati che sono stati molto attivi nell'ambito amatoriale nel cercare di calcolare in anticipo la zona e la data precisa di rientro di Tiangong. Prima di tutto è un compito difficilissimo anche per chi questa cosa la fa, come dire, a livello professionale. Servono un sacco di informazioni per arrivare a un calcolo che comunque mantiene una percentuale di errore fino al 20%, anche quando viene fatto poche ore, relativamente poche ore del momento fatidico dell'ingresso in atmosfera. Giustamente Michael ci ricordava che la Tiangong era in teoria in un'orbita tra i 300 e i 400 km di quota, e la tenue ma pur sempre presente atmosfera fa da frizione, fa da attrito, e quindi, come succede alla Stazione Spaziale Internazionale peraltro, quest'orbita scende regolarmente. Come si fa a non far cadere la stazione quando la si vuole visitare, quando è nella sua vita operativa piena? Beh, da terra si fanno dei calcoli, cioè si va a valutare quello che è la perdita di quota della stazione, e si, in funzione di questo si calcola un'accensione dei sistemi di propulsione più potenti a bordo delle stazioni per alzare di nuovo l'orbita. In stazioni così massicce come la Stazione Spaziale Internazionale questo obiettivo veniva raggiunto o quando c'era lo shuttle attraccato, per cui si usava lo shuttle per dare una spinta alla stazione, oppure quando le Progress erano collegate, e se non ricordo male, magari correggetemi, anche gli ATV erano in grado di fare dei reboost della stazione, ma potrei sbagliare.
No,
in questo caso
lo erano assolutamente, erano okay. Anche molto più efficienti del Progress, quindi venivano sfruttati fino all'ultimo. La fase in cui l'ATV era attraccato alla stazione spaziale aveva più di un reboost pianificato, e molto del carico in massa della TV era dedicato al reboost, perché è necessario, in particolare con un oggetto così grande.
Certo, e come vi ho detto, queste manovre si chiamano manovre di manutenzione o di mantenimento dell'orbita, e vedono per forza di cose impegnati gli apparati propulsivi più potenti di cui le stazioni sono dotati. Ma questa cosa succede anche con i satelliti, in qualche modo, ma poi c'è un secondo sistema di manovra a bordo. Normalmente, parlo sempre di casi generici, poi magari uno riesce a tirare fuori l'esempio singolo in cui questi due sistemi erano uniti in uno solo, ma in particolare poi ci sono degli altri razzi magari dedicati alle manovre, di cambiamento dell'assetto, cioè la vostra orbita non viene cambiata, ma quello che cambia è la vostra posizione nello spazio tridimensionale, pur rimanendo nell'orbita prestabilita. Ecco, quello che è successo, quello che sembra essere successo, perché poi è un po' difficile ottenere delle informazioni precise dalle autorità cinesi, è che a un certo punto si sono persi i contatti radio con la Tiangong 1, pare alla fine del mese di dicembre, all'inizio di gennaio, e mancando questa fonte indispensabile di informazioni per il sistema di guida della stazione spaziale, è diventato impossibile fare le manovre di manutenzione dell'orbita, mentre è molto probabile che il sistema autonomo di mantenimento dell'assetto, cioè del vostro orientamento nello spazio tridimensionale, sia rimasto efficiente perché è sostanzialmente autonomo. Per esempio, a bordo c'è un programma, nelle spacecraft più moderni, che è in grado di mantenere e ottimale l'esposizione dei pannelli solari al sole, in modo da generare la corrente elettrica necessaria sia per gli apparati di bordo che per tenere cariche le batterie quando finite nell'ombra terrestre. Ecco, questo sistema è probabile che sia, appunto, essendo autonomo, sia durato o sia stato in grado di mantenere in qualche modo l'assetto della Tiangong sotto controllo. Fino a quando? Beh, proprio l'altro ieri il Fraunhofer Institute, purtroppo non ho il filmato sotto mano, magari qualcuno dei nostri amici mi può aiutare, il Fraunhofer Institute su Twitter ha inviato un straordinario, secondo me, video di una ripresa radar, quindi di per sé, per sua natura, a bassa definizione, della Tiangong che roteava su vari assi. Quindi evidentemente anche questo secondo sistema di controllo dell'assetto, quello che vi dicevo non cambia l'orbita ma mantiene tiene i pannelli verso il sole e altri tipi di constraints, ha ceduto probabilmente perché il drag atmosferico, ormai diventato molto importante, ha superato quelle che sono la capacità dei sistemi di manovra di tenere l'assetto. Non è detto, tra l'altro, che la Tiangong abbia utilizzato dei thrusters per fare questa cosa. Può essere che abbia utilizzato dei sistemi meccanici come dei giroscopi che sono arrivati a livello di saturazione e quindi sono, grazie Riccardo, è diventato impossibile per questo sistema riuscire a compensare il drag atmosferico, le perturbazioni esterne che questo spacecraft ha subito. E quindi questo movimento che Riccardo ci sta mostrando a video rende davvero difficile, forse ancora più difficile, calcolare le probabilità e la zona di caduta e l'orario preciso di caduta, perché espone il veicolo in maniera incontrollata a quella che è l'azione frenante dell'atmosfera. Quindi cominciamo a capire
Marco,
che dimmi, Paolo.
Faceva notare Marco Langbroek che la stazione, da queste immagini, sembra avere un flat spin, cioè una rotazione intorno a un asse perpendicolare a quello del piano dei pannelli solari.
Certo, sì, è probabile, però guardando bene secondo me si muove su più di un piano o comunque su un angolo abbastanza irregolare. Questo movimento di sicuro non è nominale.
Faccio una domanda da ignorante: guardando quel filmato senza aver letto l'articolo, perché sono un utonto dei siti di news, avevo inteso che non riuscivo a capire soltanto da quel video se il sistema di controllo di assetto fosse ancora attivo, perché se il video è diciamo il punto di vista del radar, come se fosse immaginiamo, senza pensare al radar, immaginiamo che fosse un'osservazione ottica, ovviamente diventa difficile stimare l'assetto della stazione, visto che si muove in relazione all'osservatore. Ci vorrebbe una rappresentazione che compensa il movimento relativo tra l'osservatore e l'oggetto per capire l'assetto. Potrebbe ancora essere sotto controllo.
Non è chiaro.
Sì, è difficile perché ci mancano un po' di riferimenti da parte di Fraunhofer per sapere l'arco di tempo lungo il quale è stato raccolto il filmato, per cui certo la stazione nel frattempo si è mossa sulla verticale della stazione radar.
Ad ogni
però
modo,
di sicuro una rotazione flat spin così comunque non è nominale, non viene più compensata da nulla.
Ad ogni modo il sistema di controllo d'assetto non ha un effetto sostanziale sulla stabilità dell'orbita o sull'innalzamento di un'orbita che cade. Riccardo stava facendo vedere prima il filmato in cui è chiarissimo quando c'erano dei reboost, quando ancora c'era il controllo della stazione, e si vede che dal momento in cui hanno perso il contatto con la stazione il ratio di decadimento è stato pressoché costante. Quelle piccole oscillazioni che si vedevano potevano forse essere dovute al differente drag atmosferico dovuto all'attività solare o altre fonti di influenza sul ratio di rientro, ma non credo al sistema di controllo di assetto.
Ci sono anche delle buone notizie, Mike, per quello che riguarda ciò che è successo negli ultimi anni di vita della stazione. Prima di tutto è durata più a lungo del previsto, 2 anni in più, e questo vuol dire che per quei 2 anni è stata bruciata idrazina proprio per le manovre di innalzamento dell'orbita che avvenivano regolarmente. La seconda buona notizia è che se a un certo punto il sistema IOCS di bordo ha cominciato a tentare di tutto per compensare la perdita di assetto, anche l'idrazina dedicata eventualmente ai thrusters di manovra per il controllo dell'assetto è andata via via sparando sempre di più, quindi probabilmente si è anche esaurita, perché non è nominale, non avendo un assetto nominale si cerca, il computer di bordo cerca disperatamente di compensare senza più riuscirci. Un destino simile era successo al rientro, questa volta controllato, della sonda Goce, su cui lavorava il nostro amico e socio ISA Giuseppe Albini, che sarà tra l'altro presente alla nostra Astronauticon per raccontare altre cose di altri satelliti di cui ora si occupa. In quel caso i giroscopi di bordo davvero si riusciva a vedere con la telemetria quanto erano arrivati a livello di saturazione per cercare di tenere dritto il muso di questo strano satellite dalla forma aerodinamica senza a un certo punto riuscirci più a causa del drag atmosferico. sì, nell'immagine di Riccardo vedete nella parte destra del grafico come la quota di Tiangong si sia via via degradata, mentre questi picchi che si vedono più o meno a distanze regolari sono il risultato dei reboost, cioè delle spinte date per rialzare l'orbita che piano piano andava a decadere.
Dunque questa tempesta perfetta di incertezza ha stimolato un po' la narrativa online, ma come vedete si può approcciare il problema in maniera un po' più scientifica, un pochino più quantomeno razionale. Quindi ci siamo trovati ad avere questo satellite, questa stazione spaziale, piccola stazione spaziale in caduta libera, ma originariamente com'era previsto? Come normalmente ci si libera di queste cose in orbita?
Allora, normalmente, anche nel caso di Tiangong 1, il rientro doveva essere controllato, cioè era previsto che a un certo punto, al posto di uno di questi reboost di cui parlavamo prima, il controllo di terra avrebbe comandato un'accensione al contrario, quindi frenando la velocità orbitale della Tiangong, causandone il rientro. Naturalmente il momento esatto in cui il comando di accensione sarebbe stato inviato avrebbe determinato la caduta probabilmente nell'oceano indiano. C'è un punto preciso dove quando si può si cerca di inviare tutti gli spacecraft, perché è statisticamente provato che sia il punto in cui passano meno navi, più lontano possibile dai centri abitati, eccetera eccetera. Un vero e proprio cimitero spaziale sulla Terra dove vanno a finire la loro carriera gloriosa tanti veicoli. Ecco, e quello che si doveva vedere era quello che sta facendo vedere Riccardo, probabilmente quello che si vedrà anche nelle prossime ore. Poi vedremo, ho visto che Veronica ha già trovato le ultimissime previsioni da parte di Marco Langobrek, che rimane un appassionato, ma un appassionato di quelli un po' rigorosi, quindi con un buon livello di affidabilità. Comunque, dicevamo, tornando al video, che il Tiangong non rientra in un pezzo solo. Intanto è un oggetto grande, ma non grandissimo nella scala delle stazioni spaziali.
Questo del video è a TV1 per così per avere un'idea.
Ok, beh, allora diciamo che è un oggetto relativamente simile. La massa il giorno del lancio, la massa di Tiangong, quindi con ancora tutto il propellente a bordo e consumabili a bordo, era di circa 8 tonnellate e mezzo. Probabilmente, come abbiamo detto, ha esaurito gran parte dell'idrazina a bordo, quindi la massa di rientro è sicuramente minore. E poi non è fatto di titanio completamente, anzi, come vedete nelle immagini del rientro di ATV, quello che succede è che le parti più friabili si staccano per prima, per esempio i pannelli solari, il rivestimento esterno che è fatto di tessuti particolari, e brucia letteralmente tutto, non arriva niente a terra. Quello che però torna a terra sono le parti più massicce dello spacecraft, in genere i serbatoi di propellente, che per la loro natura devono essere robusti e quindi tendono a essere fatti con materiali molto resistenti e che sopravvivono al rientro. Però non parliamo di pezzi da tonnellate, parliamo di veri e propri bruscolini. Poi, nel caso di alcune particolari parti, come di metallo più denso, può essere che queste rientrino intere, ma di per sé lo spacecraft va completamente a pezzi. Quindi non dovete pensare a un autobus, visto che è paragonabile alle dimensioni di un autobus, che si abbatte sulle città creando un cratere. Non succede così.
Sì, Veronica? Esatto, non è come quando vedete i lanci cinesi, in cui poi arrivano, tipo il giorno dopo arrivano i video con i booster che cadono sulle case dei poveri cittadini che si erano trovati nella zona del lancio. Non è così, no.
E anche quando vedete magari qualche riferimento alle velocità orbitali, non saranno le velocità raggiunte da oggetti che raggiungono Terra, perché saranno poi completamente negli strati più densi dell'atmosfera che raggiungeranno la loro velocità terminale, che non è quella delle velocità orbitali. Non parliamo di proiettili con svariati chilometri al secondo, comunque arriveranno con una certa velocità. Sì, arriveranno a terra, ma non a velocità orbitale.
Vorrei dare un'idea del rischio per le persone di rientri nell'atmosfera di questo tipo, facendo un confronto con un evento naturale, ma di cui si è parlato molto qualche anno fa, cioè il meteorite di Chelyabinsk, il meteoroide di Chelyabinsk che esplose sui cieli di questa cittadina russa il 15 febbraio del 2013. Facciamo un confronto. La Tiangong ha una lunghezza di una decina di metri e una massa di circa 7 tonnellate e mezzo, 8 tonnellate, considerato che non ha più gran parte del propellente con cui era partita inizialmente. L'oggetto che ha causato l'evento di Chelyabinsk si stima che avesse una dimensione di circa 18 metri e una massa, prima dell'ingresso in atmosfera, di oltre 9.000 tonnellate, quindi oltre 1.000 volte più della massa della Tiangong e il doppio come dimensioni. Bene, ricorderete che in quell'occasione ci furono molti danni alle finestre, ma gli unici danni furono causati dall'onda d'urto dell'esplosione del rientro nell'atmosfera di questo oggetto naturale. Quindi danni a oltre 7.000 edifici, 1.200 persone ferite, ma soltanto dalla distruzione dei vetri causata dall'onda d'urto. Non c'è stato nessun impatto diretto con i frammenti di questo meteorite, che ha sorvolato una zona densamente popolata in quelle zone della Russia, quindi intorno a Chelyabinsk. Quindi un oggetto da 9.000 tonnellate non ha colpito, nessuno dei frammenti di questo oggetto ha colpito una persona. Un altro caso, questa volta che riguarda l'esplorazione dello spazio, un tragico incidente, quello dello shuttle Columbia al suo rientro nell'atmosfera il primo di febbraio del 2003. Lo Space Shuttle era un veicolo con una massa di poco meno di un'ottantina di tonnellate che si disintegrò a rientro nell'atmosfera attraversando buona parte degli Stati Uniti e uccidendo i 7 uomini dell'equipaggio, e anche in quell'occasione nessuno dei frammenti di queste circa 80 tonnellate colpì direttamente nessuna persona, pur attraversando tutti gli Stati Uniti anche zone molto popolate. I frammenti sono stati in parte recuperati e quindi, andandoli a cercare.
Esatto, Paolo, una cosa che volevo anche specificare è come accadono questi frammenti, perché quello che stiamo vedendo sempre nelle immagini che grazie Riccardo ci prepari sempre sembrano molto vicini tra loro. In realtà non è esattamente così, non cadono in gruppo uno vicino all'altro. A seconda del loro fattore balistico, cioè della loro densità, questi oggetti si vanno a sparpagliare su un'ellisse al suolo che può avere svariate decine di chilometri di larghezza e migliaia di chilometri di lunghezza. Quindi tenete presente, sempre per rassicurare un po', che l'Italia è veramente sottile rispetto alla sua lunghezza, non ha una grande estensione, diciamo da costa adriatica a costa tirrenica, e quindi è molto probabile che questi frammenti, comunque, se mai dovessero arrivare sull'Italia, sarebbero sparpagliati su un'area di veramente di migliaia di chilometri quadrati. Quindi anche in questo caso, tornando a parlare proprio del metodo di calcolo delle probabilità, per cui siamo a suggerirvi di stare tranquilli anche se abitate al di sotto del 42esimo parallelo, è la probabilità di essere colpiti in testa da un frammento è di 10 milioni di volte inferiore alla possibilità in un anno di essere colpiti da fulmini. Quindi
ecco Marco, Riccardo sta mostrando in questo momento tutti i frammenti recuperati dalla disintegrazione dello shuttle Columbia nell'incidente che citavo del 2003. Quindi di un oggetto di un'ottantina di tonnellate sono rimasti solo i pochi frammenti che potete vedere in questa foto. Il resto si sono disintegrati e bruciati nell'atmosfera.
E anche considerando il fatto che era un oggetto che era progettato per sopravvivere al rientro in atmosfera.
Sì.
Ovviamente non ha potuto farlo perché per il fallimento del sistema di controllo di rientro di protezione termica del rientro, ma però si tratta di poco nulla nonostante il sistema dovesse sopravvivere al rientro.
Ecco, facendo i confronti vediamo che il Columbia, che si distrusse in quell'incidente, aveva una massa una decina di volte maggiore di quella della Tiangong, e il meteorite di Chelyabinsk, dicevamo, oltre 1.000 volte più della Tiangong.
Poi se diamo un'occhiata al tweet di Marco Langbrock che accennavi prima, Marco, in cui inserisce i vari punti in, che lui prevede che cadrà la Tiangong, l'Italia ha solamente due pallini rossi. Se invece andiamo a vedere India e Cina, lì ce ne sono molti.
Attenzione,
di più.
Attenzione, però, sono sicuro che quel tweet lì verrà usato esattamente come lo stai usando tu, ma quei pallini rossi sono semplicemente le città con più di 2 milioni di abitanti che, o 3 milioni, non ricordo esattamente il numero, forse l'ha cambiato, che sono attraversate dal, sono nell'area in cui il rientro è possibile, ma non hanno nessuna...
Sì, confermo, sono le città con più di 1 milione di abitanti che si trovano vicine alla ground track in quel momento. Non sono punti di impatto, eh?
Ho capito.
C'è da dire una cosa però, in realtà ma fatemi spiegare, perché in quel caso, cioè, questi sono punti dove la densità della popolazione è più alta e quindi dove in quella zona la probabilità di beccare qualcuno se cade un detrito è un pochino più alta, ecco tutto qui. Forse si possono vedere come punti di addensamento della probabilità, fa schifo forse detta così, ma si può leggere anche in questo modo. E devo dire che da questo punto di vista, ragazzi, se abitaste in India o in Cina, la distribuzione di questi pallini farebbe, insomma, secondo me discutere un po' di più. In particolare, guardate, nella parte alta e bassa di questo stracciato sinusoidale le probabilità sono un po' più alte. Un altro discorso che è venuto fuori sul forum astronautico è che la distribuzione del rischio non è uniforme lungo tutto il percorso dello spacecraft, ma nelle zone più alte e più basse di questo grafico a sinusoide è un po' più alta perché fisicamente lo spacecraft, a causa della forma della sua orbita che è quasi circolare e dell'inclinazione che l'orbita ha rispetto all'asse terrestre, si trova più tempo in quei punti. Quindi si trova, diciamo, questi punti si trovano, guarda un po', anche in Italia, due, ma guardate, la Cina ha svariate città con oltre 1 milione di abitanti che sono esattamente in quella zona, e anche penso sia la parte superiore dell'India o inferiore, la Mongolia sembra, sopra l'India, ha una bella città esattamente nel pieno in quella zona, insomma.
Ecco, onestamente non approvo il lavoro di Marco Langbrock in questa immagine, perché non trovo esattamente il significato di quei puntini. Sembra veramente un addensamento di probabilità. Ma si sa che la statistica è una cosa complicata, e se si vuole usarla per passare un messaggio, specialmente se ci si permette di mentire, tra virgolette, o trasformare un po' la realtà, diventa un'arma abbastanza pericolosa. Chiaramente mostrare quella immagine che stavamo mostrando prima e dire che se vivete in quella zona avete più possibilità è, a mio parere, sbagliato. Quest'altra immagine, che è stata postata sul blog di ESA, mostra, come dicevi tu, che la probabilità di impatto non è costante, non è uniformemente distribuita nell'area sorvolata dalla Tiangong 1. Secondo me dà un'idea un po' migliore della situazione. Innanzitutto quell'area verde, chiedo scusa a chi ci sta ascoltando, comunque immaginate una banda verde tra il 43esimo parallelo nord e sud. Quell'area verde è l'area sorvolata da Tiangong 1 nel corso delle varie orbite. Si tratta, immaginate l'orbita, un anello intorno al pianeta inclinato di 43 gradi rispetto all'equatore. La Tiangong si trova a spazzolare tutta l'area sottesa da quei due paralleli perché la Terra fondamentalmente gira sotto questo anello, che rimane, almeno nell'orizzonte di qualche giorno, possiamo considerarlo fermo rispetto al resto del sistema solare. E quello che si osserva è che la probabilità di impatto, che è la parte destra del grafico, è un pochino più alta, come diceva Marco prima, in corrispondenza o mentre ci si avvicina al 43esimo parallelo, sia nord che sud.
Sì, non sono le orecchie di Batman, cioè.
È vero. Perché quella che vedete, quelle specie di sinusoidi che vedete, sono la proiezione dell'orbita sul planisfero. Immaginate anche osservando il tracciamento di una sinusoide, la velocità apparente del puntino della sinusoide è più lenta sulle creste, e quindi potete immaginare che sembra che passi più tempo lì, ed effettivamente se si guarda la verticale dell'orbita della stazione, passa più tempo attorno al parallelo 43 nord e sud. Però questo non significa che quei punti lì siano più che uno specifico punto lì sia più, ok, sì, un punto su quella in quella zona ha più probabilità, ma comunque la stazione orbita l'intera circonferenza della sua orbita e può rientrare in qualsiasi punto. I punti rossi che vedete in India, ad esempio, nell'altra immagine, sono effettivamente tanti, perché ci sono tante città lì, ma quello non ha nulla a che vedere con la probabilità di rientro, secondo me. È importante.
Di rientro sicuramente no, Mike. Di rientro sono d'accordissimo con te. Solo nel caso in cui rientri lì, in quei punti, hai più probabilità di beccare una persona. Ora, abbiamo detto questo, c'è da dire che non esiste ad oggi, non esiste una sola vittima confermata da, diciamo, morta perché è colpita da detriti spaziali.
C'era
zero,
una mucca, se non sbaglio,
esiste.
No? Per lo Skylab.
Forse con lo Skylab, infatti dico persona, ma non mucca, la mucca, perché quella bestia da 79 tonnellate che era lo Skylab, rientrato in maniera incontrollata, è arrivato un po' lungo rispetto al punto di cui parlavamo prima, di questo cimitero degli spacecraft e quant'altro. Quindi ha colpito la mucca, e credo anche che sia stato rimborsato il proprietario da parte di NASA. Questa cosa mi preme, mi fa introdurre un altro discorso che secondo me è importante considerare da parte dei nostri ascoltatori, e cioè: ma cosa fanno le agenzie spaziali? Ma non ci pensano che quando lanciano degli oggetti creano rischi di questo tipo? Naturalmente la risposta è sì, da qualche tempo. Si possono facilmente trovare delle statistiche sulla quantità di detriti spaziali create nel corso degli ultimi anni. Io me ne sono salvate alcune nelle note dell'episodio, che mai come stasera invito tutti i nostri ascoltatori ad andarsi ad aprire dopo il nostro episodio, perché perché in questo momento tutte le più grandi agenzie spaziali stanno pianificando con anni di anticipo il fine missione. Anche Tiangong, abbiamo detto, era destinata a rientrare, e la probabile rottura degli apparati radio di bordo ha prevenuto una manovra controllata. Ma oggigiorno è necessario per tutte le missioni prevedere una fase di fine vita, chiamiamola così, che non vada prima di tutto a disturbare o a mettere in pericolo le persone, ma poi anche che non vada a disturbare ulteriori missioni che vogliono andare ad occupare l'orbita o la posizione nello spazio già utilizzata dalla missione ormai in via di chiusura. Vi faccio un esempio. ESA ha fondato e sta espandendo a vista d'occhio, anche fisicamente posizionato in ESOC, l'ufficio detriti, che sta impiegando sempre più ingegneri e matematici per raffinare gli algoritmi e per eseguire simulazioni in continuazione per tenere sott'occhio oggetti fino a qualche centimetro di grandezza. E naturalmente ESA ha l'incarico istituzionale di avvisare gli stati membri prima di tutto, ma anche, insomma, qualunque stato interessato del pericolo imminente del rientro di qualcosa di importante. Ma l'esempio di fine vita è quello, per esempio, di Integral, la missione per cui ho avuto il piacere di lavorare, che ha effettuato per vincere l'ennesimo rinnovo, ormai vola da quasi 16 anni, l'ennesimo rinnovo della missione. 2 anni fa ha fatto un'importante manovra con i thrusters di bordo, ha bruciato quasi metà del propellente di idrazina che aveva a bordo per cambiare la sua orbita in modo tale che vada a rientrare naturalmente a terra nel 2028. È stato fatto uno studio che prova che la quantità del satellite, di materiale del satellite che supererà la fase di rientro, è minima, quindi non c'è pericolo per la popolazione. Ma altri satelliti, per esempio quelli che operano in orbita geostazionaria, accendono i loro thrusters e se ne vanno proprio, liberano, andando su cosiddette orbite cimitero, le orbite destinate ad altri operatori commerciali. E la ISS, a sua volta, quando concluderà la sua vita utile, con ogni probabilità verrà deorbitata con grande attenzione, vista anche la sua enorme massa, ma in modo tale che non ci sia ancora una volta pericolo per la popolazione. E se vi stupite che questi numeri che abbiamo detto prima, cioè una probabilità di 10 milioni di volte inferiore a quella che un fulmine vi colpisca nel corso di un anno, pensate che la maggior parte del globo terrestre, se foste un alieno che arriva da fuori dal sistema solare, ecco, il colore con cui vi apparirebbe la Terra sarebbe blu. Siamo il pianeta blu per una ragione, perché la maggior parte della superficie terrestre è ricoperta da acque, dove normalmente non vive nessuno. Se, ok, passano le navi, siamo d'accordo, ma insomma, e tutto questo è considerato nel calcolo delle probabilità.
A proposito di questo, Marco, alcuni si chiedono quale può essere l'impatto ambientale del rientro della Tiangong, cioè che tipo di inquinamento, di detriti può lasciare a terra. Beh, anche in questo caso possiamo provare a fare un confronto. Il caso peggiore sarebbe quello, peggiore dal punto di vista ambientale, probabilmente sarebbe quello in cui i detriti cadessero completamente in mare, perché se cadessero in una zona conosciuta della terraferma si potrebbero in qualche modo raccogliere e anche smaltire le eventuali sostanze inquinanti. Quindi ipotizziamo una caduta di tutti i detriti in mare. Abbiamo detto la Tiangong ha una dimensione di una decina di metri di lunghezza e una massa di poco meno di 8 tonnellate. Beh, queste più o meno sono le dimensioni e la massa di un piccolo motoscafo cabinato, un motoscafo di quelli di dimensioni medio-piccola. Quindi una Tiangong che cadesse per ipotesi completamente in mare senza disintegrarsi interamente farebbe più o meno lo stesso inquinamento dell'affondamento di un piccolo motoscafo. Immagino che non siano così rari gli affondamenti di questo tipo, quindi l'impatto ambientale più o meno in primissima approssimazione potrebbe essere quella dell'affondamento di una piccola imbarcazione. E a proposito della frequenza con cui avvengono questi rientri, c'è un altro dato interessante che forniva l'ESA, se non ricordo male, e che un rientro di questo tipo avviene una volta in media un paio di volte al mese. Confermate? L'avevo letto sempre nelle notizie dell'ESA.
Confermo, e naturalmente non occupa nemmeno una microcolonna su nessun giornale. Quindi naturalmente succede senza che le persone lo sappiano, no? Della serie occhio non vede, cuore non duole.
Direi che una buona parte del clamore di questo rientro è dovuto al nome, l'avevo accennato prima all'inizio, il fatto che chiamarla stazione spaziale è abbastanza... già stiamo parlando di qualcosa in cui la gente ha fatica, la gente che non segue le cose da vicino come noi, fa fatica a rapportarsi con una notizia di questo genere, perché non ha parametri di paragone. Ma per quanto riguarda in questo caso specifico, stazione spaziale è stato chiamarla stazione spaziale, qualcuno l'ha definito un po' improprio. Ne stavamo parlando in privato sulle nostre chat questa settimana, non ricordo, vero, chi è che si era lamentato su
Alive Universe, mi sembra il sito,
era Sestili, Sergio,
sì, sì,
Sestili,
sì, esatto, corretto,
su Twitter, che ha un bel blog di informazione astronautica, in un dibattito con un altro utente dubitava di poter dare a Tiangong la definizione di stazione spaziale. Sulle dimensioni, Mike, posso darti ragione, è molto più simile a quelle di una Soyuz o addirittura della Shenzhou cinese che andava a visitarla. Però tecnicamente, se dobbiamo scegliere un modo formale di definire che cos'è una stazione spaziale, tre criteri più o meno mi sono venuti in mente, sono intervenuto un po' in quel dibattito. Il primo è che non è destinata al rientro, quindi resta in orbita. La seconda è che non ha un sistema propulsivo significativo se non per gli aggiustamenti orbitali. E la terza è che viene visitata e abitata per periodi prolungati da equipaggi umani. Quando queste tre caratteristiche più o meno possono definire una stazione, cioè un luogo, stazione è un luogo in cui si va a sostare, a stare per un po'. Poi è chiaro che a livello di dimensioni, se la paragoniamo alla Mir, per non parlare della ISS, e questi sono i due esempi che diciamo il non appassionato di astronautica giustamente ha nella sua mente come metro di paragone, impallidisce.
Sì, no, sono d'accordo con te. È una stazione, era nel momento in cui era utilizzata una stazione spaziale, adesso diventa improprio il termine. Intendiamoci, quando ho seguito quella discussione, ero dell'idea che era corretto chiamarla stazione spaziale. Ora mi rendo conto di come questo termine potrebbe influenzare un po' la percezione di questo rientro. È un po' come chiamare ufficio un container in un cantiere. Certo che è un ufficio nel momento in cui il capo cantiere ci sta dentro, però è sempre un container, no, non un ufficio.
Questi sono gli Astronautica Studios, hai qualcosa da dire?
Eh sì, potremmo fare gli studios in un container, sarebbero gli studios fino a quando facciamo Astronautica dentro, dopodiché torneranno ad essere un container. In questo caso si tratta di un satellite un po' più grosso rispetto a quelli che rientrano circa due volte al mese, comunque nella stessa ordine di grandezza.
C'è un altro aspetto interessante da ricordare a proposito delle previsioni sul rientro della Tiangong, è che non si possono fare previsioni fino all'ultimo momento. C'è qualcuno di voi che vuole approfondirlo, ricordarlo? Volete che lo faccia io?
Non vorrei monopolizzare, Paolo, quindi intervieni in qualsiasi momento. Oggi ho fatto la stessa domanda all'ingegnere AOCS di Integral, che conosceremo presto, Dave Salt, che si occupa da tanto tempo dell'azione delle perturbazioni sul satellite, e diceva proprio questo, che la grande difficoltà è dovuta a due fattori essenziali. Il primo è che c'è bisogno di un modello fisico dello spacecraft molto, molto accurato, cioè della sua forma, delle sue, tra virgolette, prestazioni aerodinamiche, perché di fatto entrando in atmosfera ha delle prestazioni aerodinamiche, per così dire. E il secondo fattore importantissimo è quello di riuscire a calcolare con esattezza le caratteristiche dell'atmosfera nel momento in cui avvengono le ultime una o due orbite, cioè come davvero è formata la parte molecolare dell'atmosfera a contatto col veicolo spaziale nelle fasi finali. E naturalmente per modello non intendo solo la forma, ma anche la sua composizione, cioè la distribuzione di massa, quanti oggetti massivi sono presenti nello spacecraft e quanti no, questo per determinare la forma della ellisse di caduta dei detriti di cui parlavamo prima. E si utilizzano algoritmi davvero complicati che comunque rimangono con un fattore di incertezza intorno al 20%, si svolgono delle simulazioni chiamate simulazioni Monte Carlo, e normalmente queste vengono fatte con dei software creati su misura. Comunque, Paolo, vedo che sulla chat stanno arrivando delle domande, avevi qualcosa da aggiungere?
C'è una prima domanda che vedo nella chat di YouTube, ce la fa Ivan Lordi e chiede: quindi la ISS non rientrerà mai o lascerà mai libera la sua orbita ad altre future realtà, come dicevate prima? La ISS è il caso di rientro controllato, cioè si farà rientrare intenzionalmente nell'atmosfera in modo da distruggerla in quella zona di oceano disabitata, lontana da terre abitate. E il caso che ricordavamo di fare spazio ad altri futuri satelliti è quello dei satelliti geostazionari. Quindi la stazione spaziale, essendo un oggetto in orbita bassa e di grande massa, sarà fatta rientrare intenzionalmente.
Ah, sicuramente, non vedrei tra l'altro un candidato migliore, perché una bestia così lasciata in orbita in balia del caso proprio sarebbe un atto di irresponsabilità totale.
E peraltro anche il rientro controllato sarà una manovra complicatissima che avverrà in diverse fasi. Frenare un oggetto di quella massa richiederà davvero molto tempo, molte manovre.
E molti calcoli, va fatto in maniera accurata proprio per evitare, per esempio, che si spezzi troppo presto qualche parte importante, che invece di avere un problema da gestire se ne abbiano due, tre, insomma. Tra l'altro volevo farvi vedere uno schema che fa sempre parte dei documenti che vi lascio in allegato alle note dell'episodio. Adesso lo porto in primo piano, ma stavo cercando solo il grafico giusto, perché c'è stato un improvviso aumento a un certo punto della storia, un improvviso aumento della quantità di detriti spaziali che sono arrivati in orbita, e questo non è tanto perché sia aumentato il numero dei lanci, ma perché a un certo punto i nostri amici cinesi fecero un esperimento, e l'esperimento fu quello di sparare un razzo a un loro satellite ormai arrivato a fine vita, probabilmente un satellite di cui era conveniente causare la distruzione completa, perché è un satellite con tecnologia militare, ecco. E per questo spararono un razzo che, una volta che arrivò a colpire il satellite, lo mandò letteralmente in frantumi. Adesso io sto andando a cercare lo schema corretto in cui si vede un vero e proprio spike, cioè un vero e proprio picco nel numero di detriti intorno al 2010, e la causa, ecco, forse questo è il migliore, la causa è proprio questo, fu proprio questo esperimento. È stato un atto, secondo me, di grande irresponsabilità, perché comunque ha creato quello che alcuni scrittori di fantascienza, ha creato la parte iniziale, se così vogliamo dire, o un modello in miniatura di quello che molti scrittori di fantascienza hanno visto, immaginando un futuro più catastrofico in questo senso, cioè un anello di detriti così fitto da creare quasi una sorta di anello artificiale attorno alla Terra, e rendendo di fatto impossibile la spedizione nello spazio di qualsiasi altra cosa.
La sindrome di Kessler, mi pare che si chiami.
Esatto, da cui poi il nostro vero Mike Bell anime Planetes, che di cui non possiamo far altro che raccomandare ai nostri appassionati di animazione giapponese la visione.
Che non è la storia delle gemelle Kessler.
No, ma è la possibilità che avvenga una sorta di reazione a catena per cui il numero di detriti è così alto che qualsiasi cosa mandate su prima o poi verrà colpito e a sua volta causerà l'emissione di altri detriti in una crescita esponenziale del numero di questi, che appunto potrebbe addirittura rendere impossibile la spedizione di cose nello spazio in generale.
Ricky sta mostrando intanto, se puoi switchare sul suo video,
un
software che è un sito che ha una rappresentazione grafica di tutte le cose che sono in orbita in questo momento, e alcune visualizzazioni predefinite che stava mostrando mostrano direttamente gli effetti di quell'impatto di cui parlavi. Sono dei grafici da prendere con un attimo di contesto, perché chiaramente vedere questa nube di pallini sembra che sia un muro impenetrabile nello spazio. Si può vedere chiaramente l'orbita geostazionaria, si possono vedere queste orbite un pochino inclinate, un pochino più ampie dell'orbita geostazionaria, che sono quelle che Marco chiamava prima le orbite cimitero dell'orbita geostazionaria, ma ovviamente quei pallini lì mostrano dove c'è un satellite, ma sono svariate migliaia di volte più grosse del satellite stesso. Lo spazio resta un posto completamente prevalentemente vuoto. Chiaramente, avendo tutte queste cose un loro moto indipendente, averne di più aumenta la probabilità di impatto e aumenta la complessità nel dover tracciare la popolazione di satelliti di questo tipo. Ecco, Ricky mi sta facendo vedere un Galileo nell'orbita media, come quella dei satelliti Galileo, dei satelliti GPS. La situazione è un pochino più semplice rispetto all'orbita geostazionaria, perché si possono fare delle orbite cimitero un po' più semplicemente, non tutte le orbite insomma non c'è un disco come quello dell'orbita geostazionaria da preservare, ma è anche vero che a quel punto, a quella distanza lì, non è possibile far rientrare naturalmente i satelliti, e quindi è necessario avere strategie di smaltimento dei satelliti una volta finita la loro vita utile.
C'è intanto una domanda da Facebook, ci chiedono qual è la stima su ciò che resterà della Tiangong dopo l'impatto con l'atmosfera. Non ho visto stime di questo genere, ma anche in questo caso possiamo fare dei confronti con eventi simili in passato. Abbiamo parlato dell'evento di Chelyabinsk, un meteoroide da più di 9.000 tonnellate, sono stati recuperati frammenti, quindi meteoriti, per meno di 700 kg. Nel caso dello Space Shuttle aveva una massa di un'ottantina di tonnellate, non conosco la massa dei detriti recuperati, ma nella foto che abbiamo mostrato prima della ricostruzione effettuata in un hangar di tutti i detriti recuperati, insomma, non sembrava una massa molto grande, si può stimare da poche centinaia di chili a qualche tonnellata. E nel caso di qualche altro satellite rientrato nell'atmosfera negli anni scorsi con masse di qualche tonnellata, si stimava qualche centinaio di chili di detriti. Insomma, tenendo presente che la Tiangong ha una massa di 7-8 tonnellate, si può stimare anche in questo caso qualche centinaio di chili di detriti che potrebbero arrivare sulla superficie. Ma no, ripeto, non ho visto stime ufficiali.
E stiamo anche parlando non di un mattone di 100 kg, ma di detriti.
Di un guscio.
Distribuiti su un'area relativamente ampia, sì, che sommati insieme raggiungono il centinaio,
certo,
di chili.
Ma raccogliendo tutti detrito... i cocci e pesandoli si ottengono quei valori.
Beh, diciamo che comunque la preoccupazione è stata tale da spingere anche la protezione civile a emettere un comunicato, no? Il titolo è abbastanza interessante, le norme di autoprotezione. C'è da dire che, a onore del vero, aprono questo comunicato specificando che i casi reali di impatto di rientri di satelliti sono molto rari, per cui non ci sono delle regole, delle norme per cui gestire questo tipo di eventi nella comunicazione con il pubblico. Tuttavia hanno scelto di suggerire alcuni comportamenti da mantenere per essere più sicuri. Adesso non starei a leggerli, comunque si parla di considerazioni relative al fatto che questi fermenti potrebbero colpire degli edifici e quindi suggeriscono di stare lontani da porte e finestre. Sono cose che assomigliano un pochino a sono un po' una via di mezzo tra le raccomandazioni che vengono date per eventi atmosferici come uragani e temporali, o più terremoti, più altre cose più mondane, tra virgolette, di cui si occupa la protezione civile. Non fatevi ingannare dal fatto che la protezione civile abbia fatto questo comunicato come un sintomo che ci sia di cui preoccuparsi. Quindi adesso noi continuiamo a parlarne questa sera perché abbiamo stabilito che non è nulla di speciale, che è comparabile a moltissimi altri rientri che avvengono comunemente, e stiamo sfruttando l'occasione per parlare di rientri spaziali, ma non è nulla di cui preoccuparsi. Quindi anche l'amico su Facebook, la stima è difficile, ma
intanto potremmo ricordare qual è il periodo stimato, calcolato più di recente, in cui potrebbe rientrare la Tiangong. Se non ho letto male gli ultimi dati, dovrebbe essere tra il primo pomeriggio del 31 marzo e il primo pomeriggio più o meno del primo aprile. Questa è la fascia di incertezza in cui
sì, e se volessimo,
potrebbe
e se volessimo
la
vederla, se andate sul sito Heavens Above e inserite insomma la vostra posizione, in realtà vedete che i passaggi sono per lo più la mattina. Adesso, se andiamo a prendere Roma come punto di riferimento e mettiamo Tiangong, allora c'è il 30 marzo alle 6 di mattina, 31 marzo alle 5:50, quindi faremo fatica anche a vederla. Questo Roma, in realtà, poi se andiamo verso Milano, il primo giorno disponibile lo dà il 2 aprile, quando ormai è troppo tardi, esatto. Questi sono i passaggi visibili, poi ha molti altri passaggi che però sono di giorno e con il sole non lo so, non credo che si riesca a vedere, a meno che il fuoco e fiamme che farà, non lo so.
Anche in caso di rientro, sapendo dove guardare, probabilmente sarebbe visibile durante il giorno, ma se per caso vi trovate a passeggiare all'aperto e il rientro vi appare, vi capita dietro le spalle, se non ci sono altri eventi come detriti che raggiungono il suolo o qualcuno che attira la vostra attenzione, non credo che sia una cosa che attirerebbe la vostra attenzione in modo tale. Insomma, non credo che sarebbe visibile, scusate la confusione. Quello che sull'incertezza del rientro, stiamo un po' saltando tra una cosa all'altra, anche per colpa mia, ma stavo cercando di trovare un esempio che un esempio comprensibile, non spaziale, quindi comprensibile a tutti, che aiutasse a spiegare perché l'incertezza è così ampia, anche così, anche a un giorno, due giorni dal rientro, non si può ancora sapere esattamente dove. E quello che mi veniva in mente era immaginate di avere una diga che ha una crepa e da un momento all'altro potrebbe cedere. E si sa che cederà molto molto a breve, tra poche ore magari, ma non si sa il momento in cui cederà del tutto. Avete in mente un altro paragone più calzante di questo? Non riesco a trovarne uno che dia l'idea di come un evento che si sa accadere con certezza, ma non si può prevedere il momento preciso.
Quello che si può provare a dire è che il momento di rientro della stazione spaziale dipende dalla forza di gravità innanzitutto e dalle condizioni dell'atmosfera terrestre, che variano continuamente. E anche una piccola variazione delle condizioni dell'atmosfera in cui si trova a orbitare sempre più vicino alla Tiangong ha un effetto molto grande sulla posizione e quindi sul momento di rientro della Tiangong.
Una farfalla sbatte le ali a Tokyo e la Tiangong rientra sul cupolone. No.
Diciamo che la velocità orbitale è di quasi 8 km al secondo. Quindi un'incertezza di 10 secondi, anche solo 10 secondi nell'istante del rientro, dà un'area attraversata di circa 800 km, quindi un'incertezza di 800 km nel punto di caduta, di impatto. Quindi siccome l'incertezza è addirittura di giorni in questo momento, vi rendete conto che davvero in queste ore non si può ancora dire nulla. Le previsioni del momento di rientro si potranno cominciare a fare con un'approssimazione migliore a partire da 3-4 ore prima dell'istante previsto, quindi è ancora troppo presto. Le previsioni più attendibili ci saranno probabilmente dal tardo pomeriggio, dalla sera del 31 marzo, se non nelle prime ore del mattino, anzi sicuramente nelle prime ore del mattino del 1 aprile.
Comunque la situazione viene monitorata costantemente al di là di questi margini di incertezza, e la fonte che personalmente mi sento di raccomandarvi di più è proprio il blog di ESA, che trovate sempre nei link dell'episodio, le note dell'episodio, che è il diario, così per così dire, degli aggiornamenti sul rientro della Tiangong 1. Viene aggiornato normalmente almeno una volta al giorno, però sono sicuro che la frequenza degli aggiornamenti aumenterà più ci avvicineremo al momento fatidico del rientro. Ci sono due grafici sempre presentati su questo sito che sono secondo me estremamente utili, perché non serve, diciamo, una grande abilità matematica o statistica per leggerli. Forse li vedete se ci seguite in video in questo momento in primo piano. La prima vi mostra come via via la certezza si sia andata riducendo dai calcoli che si facevano ai primi di marzo, quindi alla sinistra dello schema che vi sto mostrando in questo momento, e ogni giorno viene fatta una nuova simulazione sulla base dei dati raccolti, e questa margine di incertezza si va sempre di più ad assottigliare, e vedete che al di là di tutto la zona tra il primo e il 3 di aprile è rimasta forse la media, e anche se adesso è chiarissimo che i due margini di errore, i due estremi del margine di errore, stanno convergendo verso il primo di aprile, ora più, ora meno. Questo è proprio il punto, il famoso margine di incertezza. L'altro grafico, che è, secondo me anche in questo caso particolarmente interessante, ci mostra sull'asse delle X i giorni, il giorno previsto del rientro, e sull'asse delle Y invece l'altezza dell'orbita della nostra Tiangong, per cui si vede come proprio sono gli ultimi istanti quelli in cui il corpo del veicolo spaziale viene in contatto con gli strati più densi dell'atmosfera e davvero comincia in maniera esponenziale a perdere quota. Esponenziale vuol dire che la curva si fa sempre più accentuata fino a passare da una situazione quasi orizzontale a una disposizione sul grafico quasi verticale, mentre vedete che nei giorni dei primi di marzo questa grafico era sostanzialmente una linea retta. È interessante anche vedere un pochino questi dettagli. Queste barre rosse, questa sorta di I messa in orizzontale, è il margine di errore, cioè si capisce che stiamo andando ormai a finire verso il primo di aprile, ma un primo di aprile più o meno una decina, una quindicina di ore a oggi. Ma naturalmente tenete gli occhi su questa pagina, perché nei prossimi giorni, quando non ci sentirete sul podcast, è proprio da qui che potrete avere le informazioni più attendibili.
Se non ci sentirete sul podcast, perché il podcast non è in registrazione in quel momento, non perché ci è arrivato qualcosa in testa, ma se dovesse arrivarci qualcosa nel giardino, ci sono dei protocolli da seguire.
Sì, cioè, secondo il trattato dello spazio, l'Outer Space Treaty del 1967, una navetta, un oggetto, un satellite rimane di proprietà di chi? Della nazione che l'ha costruito, fino a che non sia la nazione stessa che lo rinnega, che dice ok, a posto, non è più mio, chi lo trova se lo tiene. E in merito a questo c'è un aneddoto carino che ho trovato su lifescience.com. E come diceva prima Paolo, in seguito all'esplosione del Challenger del 1986. Allora ve lo vado a leggere. Qui dicono che c'è stato un gentiluomo della guardia costiera che si è tenuto un pezzo di debris, di frammento, per 25 anni. Lui era il cuoco a bordo della nave che stava lavorando sulla ricerca di questi frammenti. Mentre i suoi compagni marinai erano fuori a cercare di recuperare tutti i pezzi, lui ha deciso di usare un secchiello, esatto, che usava lui per cucinare a bordo della nave, per andare a cercare anche lui. E ha trovato questo pezzo, se l'è tenuto. L'ha tenuto in casa per 25 anni e poi, dopo 25 anni dopo, verso Natale, l'ha messo su eBay e l'ha venduto come The Ultimate Christmas Gift. Allora, la NASA l'ha trovato, l'uomo è stato arrestato, per, tra l'altro, per furto di proprietà governativa, e quindi ha dovuto pagare fino a $10,000 e è stato in prigione per un paio, no, 10 anni di prigione, esatto, o doveva scegliere fra le due. Comunque, insomma, nel caso non tenetevelo, non toccatelo, perché appunto, come diceva prima Marco, i pezzi che tornano a terra sono quelli più resistenti, che generalmente potrebbero essere i serbatoi del propellente, quindi sono cose abbastanza pericolose, se non chimicamente pericolose, proprio perché sono rovinate, sono pezzi appuntiti, insomma, sono rischiosi. E non tenetevelo, chiamate le autorità e poi saranno loro che decidono per il meglio, insomma, di questo pezzo.
Sì, diciamo che con l'idrazina non si scherza, è mortale. Quando si fa il pieno ai satelliti prima della partenza, le persone, il personale, i tecnici che ci lavorano sono dentro al tute paragonabili alle quelle per rischio biologico e chimico, perché è un rischio biologico e chimico, si muore. Quindi non scherzate, se mai dovesse trovare qualcosa, non lo toccate, chiamate le autorità.
E visto che il primo aprile non usate qualsiasi pezzo di plastica con scritto Made in China, dicendo che è un pezzo del satellite.
Esatto.
Su YouTube c'è un'altra domanda, si chiedono come mai questo evento è diventato così famoso, solo per il fatto che si chiama Stazione Spaziale. Allora, se voi ascoltate i media generalisti, troverete spesso questo tipo di titoloni per qualsiasi cosa. Allora, ad inizio marzo è stato avvistato nella zona di Ischia, nel sud Italia, una specie di meteora che poi si è venuti a sapere che era il booster del Soyuz che ha lanciato l'Expedition 55-56. Di questo ne hanno parlato in pochissimi, tant'è che solamente su Twitter sono riuscita a trovare qualcuno che ha cercato ed ha capito che era questo pezzo del booster. questo, il fatto che la Tiangong sia una stazione spaziale sicuramente ha aiutato, perché per un giornalista standard sentire Booster Soyuz Expedition 55 magari non ci capisce niente, stazione spaziale, oh, una stazione spaziale sta rientrando, paura, lo scrive un media e poi tutti gli altri a manetta gli vanno dietro e aumenta questa cosa, ma in realtà di detriti spaziali, ok, non di rientri a terra, questi succedono raramente, ma di detriti rientri con distruzione in atmosfera avvengono veramente molto spesso. Io una volta avevo provato a mantenere un'agenda di tutti i detriti spaziali che rientrano, ma a parte che era difficile perché, come vediamo adesso, le previsioni erano cambiavano ogni giorno e non potevo starci dietro più volte al giorno. E in più
probabilmente l'avreste trovata internata all'ospedale dopo qualche settimana di tentativo di fare un tracciamento di questa cosa.
Esatto. E poi ce ne sono 3-4 a settimana che possono essere satelliti in disuso, pezzi di satelliti distrutti, possono essere i booster, possono essere insomma qualsiasi cosa.
Io nel frattempo ho scovato questa immagine per farvi capire in che condizioni viene caricata l'idrazina a bordo. Credo che il satellite alle spalle di questi due tecnici di ArianeSpace sia Planck o Herschel, adesso i miei colleghi mi prenderanno a pedate, ma quello che conta è sono le taniche di idrazina in primo piano e la completa tuta isolata che protegge i due tecnici durante le fasi del caricamento dei propellenti. Quindi se non volete andare in giro vestiti così alla ricerca di detriti di Tiangong, lasciate perdere.
Ciò nonostante, il rischio rimane molto molto basso. Direi che abbiamo coperto un po' tutto quello che c'è da dire su questo specifico evento e anche aggiungendo un po' di informazioni più generali sul rientro di satelliti. Se ci sono altre domande direi di farle uscire adesso, altrimenti proseguiamo con il programma normale di Astronauticast.
Io ho un'ultimissima cosa, Mike, l'ho messo in primo piano perché magari tra i nostri ascoltatori ci sono persone particolarmente scettiche sui calcoli delle probabilità o magari semplicemente delle persone con buone abilità matematiche che vogliono capire come funziona il mondo con cui si gestisce il rischio degli detriti spaziali. Allora, di una chiacchierata uscita oggi con alcuni colleghi, il consiglio per approfondire è questo libro, si intitola Space Debris, che è stato scritto, cioè Models and Risks Analysis, quindi detriti spaziali, modelli e rischio analisi del rischio, scritto dall'ex direttore dell'ufficio detriti spaziali dell'ESA, che come vi dicevo all'inizio richiede, come dire, l'investimento considerevole, visto che solo l'ebook costa 160 euro quasi, però potete avere una bellissima e prestigiosa copia con copertina in pelle umana per 213 euro.
Al limite lo si rivende su eBay dicendo The Ultimate Christmas Gift.
La copertina è quella della mucca colpita dallo Skylab,
sì, pelle cucita col cuoio di quella mucca. No, beh, insomma, è un'opera costosa perché è chiaramente un libro professionale adatto a chi magari vuole veramente capire di più a livello approfonditissimo di un argomento altamente tecnico. Però magari tra di noi, chi lo sa che tra dei nostri ascoltatori non esista un personaggio così? Ecco, abbiamo qualcosa anche per te.
Molto bene, buona lettura. Allora, questo ci porta dunque all'interludio, se concordate, non dite nulla. Il ringraziamento allora in questo caso va agli articolisti, normalmente ringraziamo specifici articolisti di astronautinews.it per le notizie che discutiamo nel corso della puntata. Questa volta c'è un articolo su astronautinews.it dedicato a questo evento. Se non sbaglio realizzato da Massimo Orgiazzi,
corretto,
però non soltanto lui, ci sono stati svariati interventi su forumastronautico.it, c'è una discreta conversazione che prosegue da svariate settimane, da ben prima che questa cosa raggiungesse i media generalisti. E quindi un po' tutti gli utenti di Forum Astronautico hanno dato chi più chi meno, hanno dato un contributo alla discussione, stimolando poi la nostra puntata di questa sera. Quindi grazie agli articolisti e ai frequentatori di forumastronautico.it. L'altro ringraziamento va invece, come al solito, a voi ascoltatori che ci supportate in maniera diversa, chi con donazioni, chi con membership dell'associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, che è l'ossatura sul quale Astronauticast, il portale di news astronautinews.it, si sostengono, insieme anche a Forum Astronautico. Donazioni, dicevamo, ma anche divulgazioni e disseminazioni del nostro verbo tra i vostri amici, come dico sempre, esposizioni accidentali, non all'idrazina, ma alla quello che facciamo, con lo scopo di aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo, ovvero la diffusione massima delle attività spaziali nel pubblico di lingua italiana. Parlavamo però di donazioni, Marco, dovresti avere pronti dei nomi da ringraziare.
E ce li abbiamo, Mike. Allora, partiamo da Anna Maria Cislaghi, che è arrivata proprio in chiusura della scorsa puntata, poi Matteo Ottone, Marcello Longhi, Matteo Bressan e Umberto Richichi. Grazie per il vostro supporto.
Supporto in questo caso significa andare su astronauticast.it, seguire il link donazioni, trovare i due bottoncini gialli di PayPal con la possibilità di fare una donazione singola o ripetuta, una specie di abbonamento, vedetelo come un abbonamento a una rivista, tra virgolette, oppure diventare soci di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, su www.isaa.it. Con tutte le istruzioni per diventare soci. Detto questo, direi che è arrivato il momento di passare...
No, aspetta un attimo, Mike. Vai. Rifacciamo un attimo il reminder che tra ormai 2 settimane saremo felici anche di incontrarvi di persona ad Astronauticon, che è la convention che ogni anno, ogni 2 anni organizziamo, per focalizzata, come dice il nome, su argomenti di tema astronautico. Ci saranno tanti membri del forum che si sono prestati per fare delle conferenze a tema astronautico. Abbiamo anche degli ospiti esterni. Il programma lo trovate sulle pagine dei nostri siti, e se volete vederci, ma anche non solo andare alla convention e chiudersi nella stanzina seguire la conferenza, ma soprattutto per fare conversazione, per andare magari a mangiare qualcosa insieme, è l'occasione perfetta per farlo. Dove si svolge? Si svolge a Lecco, come sempre, in collaborazione con gli amici del gruppo Astrofili di Space, che ci mettono a disposizione il planetario come location principale per questa attività. L'ingresso è totalmente gratuito, come sempre noi ci teniamo a sottolineare che la nostra associazione è un'associazione di promozione, di divulgazione scientifica, e di certo non vi chiediamo soldi per seguire le nostre conferenze. Se dovete mangiare, chiaramente quello ve lo dovete
ve lo pagate,
però insomma tutte le nostre attività sono gratuite, e ci fa piacere se volete venirci a trovare a Lecco.
Bravo Ricky, grazie di questo reminder. Solo specifico che tutto il programma è adesso pubblicato su www.astronauticon.it e che alla regola del gratis c'è solo un'eccezione, perché è una serata di Deep Space ed è il venerdì sera, c'è una conferenza a tema che comunicheremo tra brevissimo, ma fa parte ancora del programma puro del planetario, per cui non possiamo offrirla gratuita, ma tutto il sabato e tutta la domenica sono assolutamente a porte aperte, nessuna richiesta di denaro per accedere al planetario.
Aggiungo solo che ci sarebbe una conferenza sempre a pagamento anche il giovedì, perché è la Iuris Night, quindi il 12 aprile, di Gian Pietro Ferrario, che parlerà del giorno speciale degli astronauti, cioè gli astronauti sul pad al momento del lancio, le loro emozioni, e farà i collegamenti con il primo lancio di Yuri Gagarin.
Molto bene, vi diamo appuntamento allora a Lecco tra un paio di settimane. Questa non sarebbe una puntata di Astronauticast se non ci fosse però la parte delle rubriche, con la prima, la più amata, le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In questi giorni c'è stato il 90° compleanno di uno dei pionieri dell'esplorazione dello spazio, degli anni 60 e 70. L'ex astronauta della NASA Jim Lovell, che il 25 di marzo, quindi di quest'anno, del 2018, ha compiuto 90 anni. Jim Lovell è conosciuto soprattutto per essere stato il comandante della sfortunata missione Apollo 13 e ha avuto la sfortuna di non poter atterrare sulla Luna ed esplorarla come avrebbe voluto. Ma la sua è stata una carriera ricca di missioni importanti e soprattutto di traguardi che rimangono storici anche nella storia dell'esplorazione dello spazio. Ricordiamoli allora. Lovell volò per la prima volta nello spazio nella missione Gemini 7 nel 1965, una missione in cui non solo stabilì un record di permanenza nello spazio per quell'epoca, due settimane passate in orbita intorno alla Terra, ma fu protagonista anche della prima manovra di rendezvous, cioè l'inseguimento e l'avvicinamento di un veicolo spaziale in orbita, la sua capsula Gemini 7 con cui si trovava nello spazio con Frank Borman, da parte di un altro veicolo, cioè la capsula Gemini 6A, che si avvicinò fino a poche decine di centimetri dalla capsula. Si trattò della prima manovra di questo tipo eseguita nello spazio da veicoli abitati. Lovell ebbe l'occasione di tornare nello spazio sempre nell'ambito del programma Gemini l'anno successivo per la missione di chiusura di questo importante programma, la missione Gemini 12, di cui fu questa volta il comandante. Insieme con Buzz Aldrin partecipò a questa missione in cui si dimostrò definitivamente, risolti una serie di problemi che c'erano stati in missioni precedenti, che un astronauta poteva compiere delle attività extraveicolari al di fuori del veicolo, riuscendo a lavorare in condizioni di attività normale e senza affaticamento o stress. Ebbe un'altra opportunità importante Jim Lovell nel 1968. In quel periodo, a dicembre del 1968, fece parte della missione Apollo 8, la prima missione in orbita lunare di un equipaggio umano. Quindi Jim Lovell fu tra le prime tre fortunate persone, insieme con i suoi compagni di viaggio Frank Borman e Bill Anders, a vedere per la prima volta con occhi umani il nostro satellite dall'orbita. Ebbe la sua ultima opportunità di volo nello spazio Lowell proprio con la sfortunata missione Apollo 13 nell'aprile del 1970. È vero che non ebbe la possibilità di atterrare sulla Luna, ma con questa sua ultima missione nello spazio diventò il primo astronauta a compiere 4 missioni nello spazio e anche il primo a tornare per la seconda volta in orbita lunare. Lowell lasciò successivamente la NASA e un particolare curioso poco noto delle sue attività successive è che alla fine degli anni 90 aprì un ristorante che gestì per alcuni anni insieme con la famiglia. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Siamo dunque ai link della settimana, che sono stati ampiamente annunciati durante la prima parte, perché sono i link alle pagine di ESA e altre risorse a cui abbiamo attinto come spunto per parlare di Tiangong questa sera. Marco, vuoi riassumerli?
Ma sì, sono due link che, ripeto, troverete soprattutto legati all'articolo di Massimo Orgiazzi che sarà nelle note dell'episodio. Sono il rientro di Tiangong 1 visto dal punto di vista del blog di ESA. Tra l'altro troverete linkato proprio l'edizione in italiano, quindi sarà facilissimo, non è necessario capire l'inglese per farsi un'idea chiara, anzi è stata proprio la fonte principale di tutta la discussione che abbiamo fatto questa sera. E poi le FAQ, cioè le Frequently Asked Questions, le domande più chieste, sempre di ESA, per quello che riguarda il rientro di Tiangong 1. Ho messo solo queste perché all'interno di questi articoli ci sono anche alcuni filmati molto belli che raccontano un pochino il ruolo di ESA nel determinare, nel calcolare il rischio e il pericolo, nel tenere sotto controllo questo possibile fonte di pericolo, ma anche quella che è la problematica più in generale di un buon utilizzo dello spazio, che è molto grande, molto vuoto per ora, ma è una risorsa che dobbiamo stare attenti a gestire bene.
Molto bene, in ultimo abbiamo l'agenda della settimana. La settimana scorsa vi avevamo promesso un lancio questa sera e per fortuna non c'è stato, altrimenti avremmo dovuto mettere quel nome che mettiamo sempre nei tag dell'episodio anche questa sera. Quando ci capiterà invece di doverne parlare?
Ma nel pomeriggio c'è stato qualcosa, no?
Infatti in agenda vedo che c'erano tre lanci oggi, però sì, oggi quello... ero fuori dal mondo, ci sono stati tutti e tre, vero? Che non
sì, confermo. Allora, all'inizio dovevano essercene quattro, poi quello che diceva Mike è stato spostato a domani ed è quello di SpaceX. E invece oggi è stato lanciato un GSLV indiano, un Soyuz russo e un lunga marcia 3B cinese. Mancava veramente solamente l'America e poi facevamo l'unplan. E c'è stata anche l'EVA di Andrew Feustel e non mi ricordo, l'altro americano.
E Ricky Arnold,
esatto.
Invece domani 30 marzo c'è appunto il lancio del Falcon 9 rinviato, come ha anticipato Veronica. Ricordiamo, lancio Falcon 9 Block 4 con a bordo il solito cluster di satelliti Iridium, l'ho detto anche la settimana scorsa, gli Iridium Next, che vengono lanciati in gruppi di 10 e rilasciati a 2 a 2. La cosa interessante è che magari SpaceX probabilmente tenterà di recuperare il fairing col solito sistema che è attaccato al fairing, c'è una specie di un paracadute a tutti gli effetti che viene fatto planare e una nave appoggio chiamata Mr. Steven con una grossa rete cerca di mettersi nella traiettoria di caduta del paracadute e di fatto fare atterrare su di esso il fairing. Vedremo.
Niente recupero del primo stadio.
Ma gli Iridium Next, se non sbaglio, sono abbastanza pesantucci per fare un recupero, se non mi ricordo male. Di solito vengono a perdere, però magari mi sbaglio. 31 di marzo, siamo quindi a il 31 di marzo, con un lancio di lunga marcia 4C con un satellite Gaofen 1 Follow On, che sono dei satelliti per l'osservazione terrestre. E dovrebbe esserci il lancio in mattinata presto alle 5:20. Se siete appassionati di razzi cinesi potete svegliarvi e magari vedere questo lancio se verrà trasmesso. Invece alla Casa del Parco di Roma, che si trova in via della Pineta Sacchetti 78, c'è un altro incontro della serie Eureka in Biblioteca. Ne avevamo già parlato la settimana scorsa di questo ciclo di incontri, che di fatto sono degli incontri per presentare riviste o comunque conferenze a livello di divulgazione scientifica. E vedo che tu, Veronica, segnali che questo evento si protrae dal 21 marzo al 22 aprile, ma perché la proiezione del film c'è tutti i giorni? O...
No, la... è che l'evento...
esatto. No. O il documentario c'è solo specificatamente il 31 di marzo?
Sì, è solo il 31 di marzo, l'evento Eureka in biblioteca si protrae fino al 22 aprile, però ogni evento è a sé ed è quel giorno.
Va bene. Il documentario in questione è quello che ha come protagonista Scott Kelly, che grazie all'aiuto alla collaborazione con National Geographic racconta la sua missione di un anno nello spazio. In serata, non è in serata, nel pomeriggio, nel primo pomeriggio dovrebbe esserci anche il test del paracadute che verrà utilizzato per Mars 2020. Dimmi, vero?
Dico, questo è interessante, doveva esserci oggi questo test del paracadute in mezzo all'EVA e ai quattro lanci, doveva esserci anche questo, e però ok, è stato spostato al 31. Questo esperimento si chiama Aspire ed è appunto il paracadute che aiuterà il rover della NASA Mars 2020, per intenderci quello che arriverà su Marte con lo Sky Crane, ad atterrare sul pianeta rosso. Ad inizio mese invece è stato fatto un altro test, un altro paracadute europeo, che è il paracadute più grande mai testato per Marte, e questo aiuterà invece il rover di ExoMars 2020, che invece è una missione congiunta tra Europa e Russia. E prima o poi mi piacerebbe fare una puntata in cui spieghiamo, perché io mi sto confondendo a manetta e ogni volta devo andare a recuperare Mars 2020, ExoMars 2020, qual è quello della NASA, qual è quello dell'Europa, qual è quello che ha lo Sky Crane, qual è quello che facciamo, e partono entrambi nella finestra estiva del 2020 verso luglio-agosto, quindi qualche volta volentieri facciamo una puntata su con le due.
Vabbè, c'è da dire che Mars 2020 prima o poi gli daranno un nome, suppongo, e magari ci si confonde meno. E comunque, indipendentemente da come sarà la fase finale di atterraggio, c'è il problema che Marte ha sì un'atmosfera, ma comunque non è troppo densa per far arrivare a terra un mezzo così pesante come può essere sia ExoMars che Mars 2020. Comunque, nella prima parte, per rallentare, si usa comunque un paracadute, e questi paracaduti vanno testati perché sono, comunque, si dispiegano a velocità molto molto elevate e rallentano la prima fase di discesa di questi oggetti. Sono test fondamentali per validare questo componente assolutamente critico per la fase finale di atterraggio su Marte. Lunedì 2 e anche martedì 3 sulla ISS verrà acceso l'esperimento MAI, che come ogni tanto lo fanno, che è praticamente un esperimento costruito dall'aeronautica militare russa, e si tratta di in realtà di trasmissioni in SSTV via frequenza radioamatoriale, anzi via la solita frequenza del downlink della ISS 145-800, e praticamente nelle due finestre che vediamo, il 2 aprile dalle 17.05 alle 23.30 e martedì dalle 16.15 alle 20.40, verranno trasmesse delle immagini commemorative proprio da questo apparato. Visto che sono immagini che normalmente vengono privilegiate per, insomma, essere scaricate e ricevute dalla Russia, spessissimo capita che anche dall'Italia siano comodamente ascoltabili e scaricabili. Mi basta solamente avere una radio, portare l'audio della radio dentro il PC, e poi potete scaricare uno dei tanti programmi che per la decodifica delle trasmissioni SSTV. Non ci vuole nessun tipo di attrezzatura particolare perché il segnale è forte e potete così divertirvi e, insomma, riuscire a ottenere anche un'immagine decente, anche così un motivo di, insomma, di orgoglio. Insomma, state scaricando un'immagine dalla ISS, per quanto magari poco definita possa essere, è sempre un'emozione anche per me. Tornando un attimo indietro a lunedì 2, abbiamo un altro lancio SpaceX, questa volta una Dragon, la CRS-14, e vedremo se tutto andrà bene. Un lancio di una Dragon, sappiamo che possiamo anche ammirare il primo stadio, rientrare direttamente sulla Landing Zone 1, che quindi verrà reimpegnata dopo il fantastico doppio atterraggio dei booster del Falcon Heavy. Mercoledì 4 aprile c'è la cattura della Dragon, quindi siamo subordinati al fatto che venga lanciata in orario il 2. Giovedì 5, prima della puntata del podcast, abbiamo un Ask Me Anything con Peter Beck. Quindi Ask Me Anything sono quelle sessioni su Reddit in cui il personaggio di turno si mette a rispondere alle domande che gli vengono sottoposte. Peter Beck chi è? È il fondatore di Rocket Lab, quindi questa azienda di cui abbiamo avuto molto di parlare più volte, questa chiamiamola startup, ormai va tanto di moda dire, ormai non si dice più ho aperto un'azienda, sono sempre tutte startup. E poi la sera Astronauticast, e forse durante la puntata, perché alle 23.24 dovrebbe esserci un lancio di un Ariane 5, quindi che è stato un lancio spostato dal 21 marzo al 5 aprile, con un satellite, un Superbird, quindi un satellite di telecomunicazioni classico che va piazzato in orbita geostazionaria, però servirà al Ministero della Difesa giapponese, quindi potrebbe essere anche un satellite probabilmente militare, però non vorrei dire niente, non vorrei sbilanciarmi.
Molto bene, settimana abbastanza piena, e speriamo di non dover dare troppi delta come questa sera. La settimana prossima sarà il 5 di aprile e torneremo in diretta. Per questa sera invece direi che è tutto, è arrivato il momento di tirare i remi in barca con un giro di saluti. Da Verona.
Da Verona Veronica vi saluta. Ciao, a giovedì prossimo.
Da Madra.
Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato. Secondo me questa è stata anche una puntata bella di attualità, come abbiamo detto in partenza, e condividetela con tutti quelli che vi chiedono
ma la Tia Young ci casca in testa?
Mica tanto.
Contemporanea, come dicevo. Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
In ultimo, ma non di importanza, da Darmstadt.
Aspettavo che chiamassi il mio nome! Sono Marco Zambianchi, vi saluto, ringrazio tutti quanti di essere arrivati fin qui, è stata anche una puntata parecchio lunga, diciamo. Abbiamo passato, credo, il traguardo dell'ora e mezzo, spero anche altrettanto informativa, quindi approfondite sulle fonti giuste quando si parla di astronautica, e una di queste nel nostro piccolo siamo noi, perché vi mandiamo alle fonti ufficiali più corrette. Un arrivederci alla prossima settimana, da Marco Zambianchi.
Grazie Marco, anche tu come me ben fuori dall'area di pericolo di Tiangong, sopra il parallelo 43, dai dintorni di Stoccarda invece che da Monaco di Baviera. Questa sera vi saluto anche io, Michael Sacchi. L'appuntamento, come dicevo, è per il 5 di aprile. Fino ad allora, ad Astra.
Mike, mi sono un po' preoccupato.